buongiorno a voi.
Vogliamo parlare oggi di depressione, perché ci arrivano sollecitazioni in questo senso anche da nostre ascoltatrici. Quando questa bestia nera, come viene definita, arriva in età adulta, magari in conseguenza di un lutto familiare, tutto appare nero. Perché, professoressa?
Perché effettivamente la perdita di una persona amata ci dà una ferita profonda sul bisogno di attaccamento, sul bisogno di amore, sul bisogno di condividere questo amore proprio con la persona che abbiamo perduto. Ed ecco che allora si crea un vuoto che ci sembra e per certi aspetti è irreparabile. Dico per certi aspetti perché in realtà nel processo di superamento del lutto, quello che è prezioso, che è importante, è riuscire a interiorizzare dentro di noi la presenza della persona che abbiamo perduto, in modo da continuare un dialogo interiore, in modo che l'aspetto più importante di quella presenza, che era l'amore che ci univa, il significato del dialogo, la presenza, anche il riferimento, soprattutto quando la persona perduta è per esempio un genitore, un fratello più anziano, un marito, una moglie che abbiamo amato. Ecco che allora noi possiamo attraverso questo dialogo ricreare e mantenere quel filo sottile che non ci fa sentire del tutto soli.
Depressione da lutto e sessualità, ci sono delle interrelazioni?
Senz'altro, diciamo che più in generale la depressione, non solo da lutto, ma proprio la depressione come stato della mente e stato dell'anima, è nemica della sessualità e nello specifico è nemica del desiderio per diverse ragioni, in parte fisiche e in parte psichiche. Dal punto di vista fisico, proprio direi cerebrale, la depressione è caratterizzata da una riduzione di un neurotrasmettitore importantissimo nel regolare il tono dell'umore. Questo neurotrasmettitore, la parola è complessa, ma sono semplicemente le parole con cui le cellule nervose si parlano tra loro, bene, questa parola critica che si riduce nella depressione si chiama serotonina. In parallelo anche un'altra parola importante si riduce e si chiama dopamina. Questa dopamina regola proprio l'emozione del desiderio nel senso più ampio, dal desiderio sessuale alla gioia di vivere, al piacere di fare, di creare, di muoversi. Non a caso, infatti, la persona depressa ha un'inibizione di tutto il comportamento, tende a stare ferma, a chiudersi in casa, a chiudersi in se stessa. E proprio queste parole dicono bene questa frenata che c'è sia, come dicevo, dal punto di vista del desiderio di vivere, sia del desiderio del fare. Ecco che allora c'è non solo una frenata generale, in particolare dell'energia vitale, ma anche del desiderio sessuale che è in un certo senso il fiore all'occhiello della nostra energia vitale. Quando noi ci sentiamo pieni di energia, innamorati della vita, è probabile che siamo anche innamorati di qualcuno e di converso, quando ci sembra che nulla meriti più i nostri giorni, è anche improbabile che ci sentiamo innamorati di qualcuno. Ecco quindi che depressione e desiderio tendono ad andare a braccetto e spesso a sovrapporsi l'uno all'altro.
Come si può fare per ritrovare allora il desiderio?
Guardi, io direi innanzitutto come il passaggio ineludibile è quello di affrontare in maniera appropriata la depressione da lutto. E la depressione da lutto è una depressione molto particolare, perché come dicevo nasce sotto il segno di una perdita che è tanto più dolorosa quanto più è comparsa improvvisamente, per esempio per un incidente, o quanto più dolorosamente, per esempio a causa di una malattia grave che ci ha portato via la persona che abbiamo amato dopo lunghe sofferenze. Allora, in questo caso veramente un aiuto psicologico è fondamentale. Questo aiuto può esserci dato in maniera informale dalle persone anche di famiglia, da un'amica, da una sorella, da un fratello, da un figlio, che abbiano ancora la dedizione, la capacità oggi sempre più rara di prendersi il tempo per ascoltare e per accogliere il dolore dell'altro. In altre parole, è dando parole al dolore che noi possiamo, alla malinconia, al senso di perdita, che noi possiamo aiutare la persona che è sotto il dolore del lutto, l'aiutiamo a integrare il ricordo della persona amata come presenza interiore che ci accompagna nella vita quotidiana. Quindi il primo aiuto è un aiuto che viene dalla parola, dall'ascolto, dalla tenerezza, dall'amore e dalla poter contare veramente su qualcun altro che ci dia almeno una parte dell'affetto che abbiamo perduto e ci consenta di condividerlo. In parallelo, e sottolineo in parallelo, è molto importante sapere che oggi i farmaci antidepressivi in nostro possesso sono essenziali per uscire dal tunnel. Certo, il farmaco non cambia la perdita che abbiamo subito, ma migliora enormemente la nostra capacità di affrontarla. Oggi le persone hanno molta paura dei farmaci antidepressivi, perché temono gli effetti collaterali, temono la dipendenza. Dobbiamo dire con chiarezza che oggi abbiamo farmaci estremamente maneggevoli, che sono efficaci a dosi molto basse, che non danno dipendenza, ma che ci consentono veramente di attraversare i territori del lutto senza essere schiacciati, vorrei dire, dal dolore.
E il corpo può aiutare la mente?
Sicuramente, e lei dice, mi suggerisce un'importante apertura. Il terzo grande aiuto è quello che ci viene dal movimento fisico. E questo può consistere dalla passeggiata all'aria aperta, all'andare a nuotare, al fare della meditazione, dello yoga, il Pilates che adesso è anche molto di moda. In altre parole, tutte quelle attività fisiche accompagnate da una respirazione lenta e profonda che ci aiutano a detendere le tensioni, a sciogliere le nostre tensioni in un modo naturale e antico. Quanto più noi consentiamo al nostro corpo di scaricare attraverso un movimento dolce o anche un movimento un po' più attivo a seconda del carattere, dell'età e della personalità, queste tensioni che il dolore causa dentro di noi, tanto più riusciamo a creare una sinergia, vorrei dire perfetta, tra l'aiuto che ci viene dalla parola e dall'amore, l'aiuto che può essere necessario in caso di dolori veramente profondi dal farmaco, a quello che è poi un decantare più dolce attraverso, appunto come dicevo, il movimento fisico, la passeggiata, ma anche il giardinaggio.
Volendo dare un'indicazione pratica, quando è, secondo lei, professoressa, che è opportuno ricorrere alla psicoterapia?
Sostanzialmente direi quando ci sono vari criteri. Un criterio abbastanza semplice è un criterio temporale. Si ritiene che il dolore da lutto abbia un suo tempo naturale che va dai 6 mesi all'anno, cioè si considera assolutamente normale che una persona che ha perduto una persona cara sia triste, depressa, malinconica, abbia spesso le lacrime agli occhi per 6 mesi, anche fino all'anno. E noi dobbiamo rispettare questo tempo del dolore, perché oggi purtroppo si tende a negare e a pretendere che tutto torni come prima. Non sarà più tutto come prima. E noi dobbiamo accettare la verità, questa verità drammatica, dolente, e riconoscere che il tempo è necessario anche per questa percorso, per questo percorso, diciamo, di rinascita e, come dicevo prima, di interiorizzazione della perdita. Quindi quando andare in psicoterapia? Quando, per esempio, il tempo si protrae oltre questi 6 mesi, un anno, e diventa una sorta di dolore incistato dal quale la persona non riesce più a liberarsi, che la trattiene quasi sul passato. Un altro criterio è la gravità. Ci sono persone che sono travolte dal dolore, dalla gravità della depressione, e in questo caso l'aiuto psicoterapeutico va offerto immediatamente dopo il lutto, perché evidentemente è una sorta di pronto soccorso che viene offerto alla persona adulta o ancora più a bambina o adolescente. Quindi direi un criterio di durata, un criterio di gravità.
Ma la luce in fondo al tunnel si può vedere allora?
Sì, direi di sì, e credo che quanto più noi sappiamo accogliere il dolore nella nostra vita e sappiamo dialogare col dolore e sappiamo dare un senso a questa perdita che abbiamo avuto, alla persona che abbiamo amato, e sappiamo reintegrarla nella nostra memoria e nel nostro cuore, ecco che aver superato questo dolore guardandolo in faccia invece che negarlo può diventare un'esperienza che ci fa crescere e ci rende forse persone più umane e più capaci di condividere anche il dolore degli altri.
Grazie per i preziosi consigli alla professoressa Alessandra Graziottin, di cui ricordo gli ascoltatori possono trovare le schede mediche sul sito www.alessandragraziottin.it. Grazie professoressa.
Grazie a voi.